Laser.
Parlare di bacchette magiche mi sembra di essere quando sono uscita, avevo 5 anni, ho visto per la prima volta Cenerentola e mi aveva molto colpito la fata che con la bacchetta faceva diventare la zucca questo grande cocchio. E mia madre mi ha detto: guarda che quella è favola e fiaba, c'è la realtà. E bisogna tenere conto di questo. Allora dico, in questa realtà a me basterebbe che ciascuna donna ne avesse coscienza, si preparasse, fosse competente e agire in sinergia, ma non per guadagnare qualche posto, un'autorità, ma un servizio diaconale, come di per sé dovrebbe essere il diacono, un servizio a fondo perduto.
In realtà non c'è nulla di intrinseco nelle religioni che ostacoli un avanzamento della donna, è semplicemente le religioni sono un fenomeno culturale, quindi sono un fatto che riflette quello che è il cammino dell'umanità. Quindi se per millenni, addirittura milioni di anni, le donne sono state in posizioni subordinate in qualunque o quasi società, in qualunque ambito, è solo normale che ci vogliano un certo numero di anni, forse anche di più, a scardinare tutto questo.
Credo che le donne musulmane stiano facendo un lavoro silenzioso molto importante, utilizzando gli strumenti culturali, utilizzando gli strumenti giuridici, utilizzando gli strumenti della religione, quindi anche dei detti, della sunna, quella parte giuridica, come dire, normativa della religione, e l'aspetto spirituale.
Se vogliamo, sono le donne che hanno questa esigenza e cominciano a formarsi, perché quando in Vaticano c'è stato l'incontro delle 40 teologhe, è stato molto importante e ci siamo sentite tutte, abbiamo fatto delle ottime conferenze e introduzioni sul ruolo della donna nella teologia e nella Chiesa. È stato un incontro ottimo e spero che si rifarà quanto prima.
Nel mondo ebraico, da un lato, c'è grande autonomia, questo è un vantaggio, cioè il fatto che ogni gruppo può dire noi facciamo così. C'è però invece, dall'altra parte, un fortissimo ancoraggio alla tradizione, quindi questa paura, no? Questo dire siamo ancora qui, nonostante pochi, nonostante perseguitati, nonostante tutto quanto, è un miracolo la sopravvivenza di questo popolo, e quindi perderne anche solo una parte di regole, di tradizione, spaventa. Ed è qualcosa che io personalmente rispetto, accolgo e comprendo, perché sennò non si può capire proprio l'approccio ebraico.
E quindi stiamo avanzando, nel senso ci sono delle risposte, ci sono dei cambiamenti. Faccio solo un esempio per tutti, come è cambiato il Golfo d'Arabia, cioè paesi come l'Arabia Saudita, che fino a un paio d'anni fa era impensabile trovare anche donne che guidassero banalmente. Oggi le donne possono viaggiare senza avere il consenso del proprio uomo di famiglia, piuttosto che, se guardiamo paesi come gli Emirati, hanno incominciato ad avere giuriste, magistrati, donne che si siedono nei tribunali insieme agli uomini per decidere casi di separazioni, divorzi, cioè tutto quello che comporta la sfera familiare. Piccoli cambiamenti che sembrano piccoli dal di fuori, ma sono enormi per quanto riguarda poi tutto quello che è il movimento delle donne, nel senso non femminista della parola, ma della consapevolezza della religione.
Tre donne, tre grandi religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo, islam. Perché il dibattito sul ruolo della donna all'interno di queste tre grandi famiglie, con diversi secoli di vita sulle spalle, questo dibattito sul ruolo della donna è più attuale che mai. C'è bisogno di riflessione teorica, di teologia, passateci il termine, ma anche, o forse soprattutto, di esperienze personali che spostino più in là il confine. Questo è un viaggio nella quotidianità di queste tre testimoni per capire dove si sia arrivati e quanta strada resti ancora da percorrere. Cristina Dobner è monaca di clausura a Concenedo di Barzio, un piccolo monastero di carmelitane scalze. Il calo delle vocazioni non sembra interessare questa piccola comunità sui monti alle spalle di Lecco. Qui la vita è scandita dal ritmo dello spirito.
La giornata tipo alle 6 abbiamo le lodi in coro. Dopo le lodi abbiamo una breve colazione. Segue un'ora di quella che noi chiamiamo orazione, cioè una preghiera silenziosa, insieme in coro tutta la comunità. Dopo scaduta l'ora incomincia la messa. E dopo la messa abbiamo l'ora di terza e incomincia la giornata di lavoro fino alle 12. Pranzo in silenzio, rigovernatore di cucina e un'ora di ricreazione. Vuol dire che siamo insieme, facciamo baccano, sentiamo le notizie del giorno. Dopo l'ora di ricreazione la comunità in un certo senso si divide. Le anziane magari riposano e passano la giornata tranquillamente. Il fatto è che noi siamo eremite, tendiamo a vivere il più possibile nella nostra cella. Nel pomeriggio le giovani studiano, ci sono iscritte alla facoltà teologica, 17:30 vespri, un'ora ancora di orazione, che vuol dire questa preghiera silenziosa, l'ufficio delle letture, cena, un'ora di ricreazione completa e riposo. Questa è la giornata tipo.
C'è il confronto con la Chiesa di oggi e con i grandi dibattiti al suo interno?
Siamo Chiesa anche noi e quindi ci teniamo, conosciamo. L'essenziale per noi è conoscere, partecipare e vivere queste esperienze, perché altrimenti si vive nell'astrazione, non nella concretezza della storia.
Miriam Camarini. Buonasera, benvenute, ben restate.
Se ci fosse una scala, all'estremo opposto troveremmo Miriam Camerini. Lei è regista e attrice, porta con la leggerezza e la forza dell'arte la cultura ebraica nel mondo. La musica ebraica è stata caricata su un furgoncino e portata nelle piazze di Mantova, ospite di Festival Letteratura.
Diciamo, quello che questo nostro furgone farà è portare in giro per Mantova delle canzoni e delle poesie della tradizione ebraica in senso molto ampio.
Quella mantovana è solo una delle tante tappe di una vita iperattiva che la porta ai quattro angoli del mondo.
La mia giornata è molto varia, cambia ogni giorno perché cambiano i luoghi. Questa settimana sono stata a Cape Town, a Dubai, a Parigi, a Levanto e a Merano. Questa è stata una settimana e adesso siamo a Mantova. Quindi la stabilità sloci, diciamo, del monastero non mi compete. E è sicuramente una giornata che è fatta di prove, di spettacoli, quindi spesso di sera o di pomeriggio, di molto lavoro organizzativo per organizzarli questi spettacoli, perché ho un gruppo di persone con le quali allestisco i miei concerti, i miei spettacoli, che però è completamente autogestito, quindi passo moltissimo tempo a telefonare, mandare email, a viaggiare per raggiungere i luoghi dei festival, delle cose che facciamo. Ovviamente cerco di dedicare del tempo allo studio, sia dei testi ebraici che costituiscono il mio materiale rabbinico, che anche tutto il lavoro per gli spettacoli, a volte le due cose coincidono. Cerco di mantenere dei tempi liberi di 2, 3, 4 mesi per volta, in cui un po' rinchiudermi a Gerusalemme, dove la mia scuola è, per frequentarla in presenza e avere anche proprio il tempo e le energie mentali per tuffarmi in questo mondo che è completamente diverso. Quando non sono a Gerusalemme cerco via Zoom e altre piattaforme di ritagliare comunque 2, 3, 4 ore al giorno per collegarmi, studiare insomma in internet, e tutto il resto del tempo è dedicato al lavoro, alla scrittura, alla musica, al teatro.
E poi c'è Miriam Ismail, docente di antropologia islamica, lei stessa imam di una comunità.
Io mi sveglio molto presto, sono mattutina, proprio una persona che alle 6 è già in piedi. Il grosso problema di conciliare impegni lavorativi, familiari e momenti di preghiera, lei sa che noi abbiamo 5 momenti di preghiera, come musulmani l'obbligo è esteso in tutta la giornata in 5 momenti diversi. Però in questo periodo, in questi anni, ho imparato a conciliare conciliare le due cose fra prepararsi per andare a lavorare, quindi buttarsi nel traffico, riuscire la sera ad essere a casa sempre, insomma, con una grande attenzione alla famiglia, e dopodiché la parte finale della serata la dedico al momento della preghiera, cioè metto insieme tutti i cinque momenti obbligatori della preghiera in una mezz'ora, tre quarti d'ora invece serali, dove espleto tutti gli obblighi religiosi. Durante il weekend riesco anche a seguire poi le cose che mi interessano dal punto di vista di approfondimenti, di tematiche riguardanti appunto necessità che possono uscire anche dall'incontro che ho con le persone, con le ragazze, con le donne. Quindi quando ho un tema da sviscerare mi metto il sabato e la domenica a studiare. Amo moltissimo leggere e studiare, ovviamente. Questa è un po' la mia giornata tipo.
È nella quotidianità che parte il lavoro sulla dignità della donna nelle tre rispettive religioni, un lavoro che si innesta su una forte competenza di base.
Studio intanto perché sono abituata da sempre a studiare, anche fin da ragazza. Poi per i tipi di studio che ho fatto, quindi l'università è stata su lingue e culture orientali, con una grande attenzione per quanto riguarda la comparazione fra le tre religioni monoteiste. Dopodiché ho affinato, insomma, un'esperienza di antropologia dell'immigrazione, quindi nell'antropologia dell'immigrazione certamente per necessità di mediazione linguistico-culturale ho posto una grande attenzione anche a una lettura e un'interpretazione o comunque un confronto per quanto riguarda i temi sociali che l'Islam affronta nell'ambito poi di una integrazione di un paese diverso da un paese musulmano. Quindi mi occupo da ormai 30 anni di immigrazione, in particolare minori e donne, in particolare minori e donne africane e o musulmane. Questo mi ha portato in un ambito di lockdown anche a non abbandonare lo studio, e l'anno scorso ho seguito il corso di alto livello all'Università di Padova, dove ho preso l'attestato di imam, murshida e guida spirituale, che è un corso voluto dal Ministero dell'Istruzione italiana per quanto riguardava appunto la formazione di imam e di figure religiose che erano gli strumenti di conoscenza per trattare il rapporto con la comunità islamica di riferimento, piuttosto che la consapevolezza che poi nell'ambito delle preghiere, del venerdì e dei sermoni si abbiano tutti gli strumenti di conoscenza sulla nostra Costituzione, piuttosto che su tutta una serie di aspetti che vanno dal sociologico, all'antropologico, al legale, aspetti importantissimi oggi e necessari.
All'inizio, quando ho sentito parlare del fatto che una delle primissime scuole nel mondo dell'ortodossia ebraica aveva aperto le sue porte anche alle donne, questo avveniva nel 2016, era soprattutto la battaglia politica che mi interessava, cioè ho pensato immediatamente che fosse proprio appunto una porta che si apriva e che io volevo varcare. Sapevo che in Italia non c'era ancora nessun'altra, non solo che considerasse la cosa, ma nemmeno che sapesse dell'esistenza di questa possibilità, e quindi ho sentito proprio come una chiamata, sembra un po' forte da dire, ma insomma come un desiderio di essere proprio questa persona che iniziava questa cosa, sperando poi che altre seguissero. Poi nel farsi ho anche scoperto invece la bellezza del percorso, quindi in realtà sto molto anche godendo degli anni che sono necessari a compiere questo percorso. Diciamo, io ne ho percorso per ora una parte, mi mancano sicuramente ancora almeno un paio d'anni di studio, anche perché li sto combinando con la mia pratica teatrale, musicale, scrittoria e tutto quanto, però via via ho scoperto anche proprio il piacere dello studio, di uno studio che è da un certo punto di vista anche molto più secco, diciamo, dello studio biblico e talmudico che avevo intrapreso prima, perché si tratta quasi sempre di testi normativi, quindi si studia proprio quella che in ebraico si chiama halakha, la condotta, le norme, le leggi, le regole. Quindi è uno studio da un lato scoraggiante nella sua durezza e dall'altro forse proprio in questo sto scoprendo la bellezza anche di questa sfida.
Stavo studiando negli Stati Uniti, ho deciso di entrare al Carmelo, ho concluso gli studi negli Stati Uniti, li ho conclusi in Europa, filosofia e lingue.
Nel mondo musulmano parliamo di mufti, ayatollah, mullah, oppure dei talebani in Afghanistan. Qual è allora il ruolo delle donne in realtà che per cultura e tradizione sono dominate da maschi, almeno nella percezione collettiva? La guida spirituale Marial Ismail.
Non vi è nulla di perfetto in nessuna comunità e in nessun paese, quindi l'Islam odierno ha tutta una serie di problematiche che noi conosciamo molto bene e che non è neanche corretto nascondere, perché si pensa di offendere l'Islam. Conta la religione e la fede, e quelle devono essere rispettate, un conto è l'utilizzo, la strumentalizzazione, la lettura che si dà della religione. Il mondo islamico è un mondo complesso, intanto hai questi due blocchi grandi fra sciiti e sunniti di divisione, però quello che in qualche modo si fa fatica a comprendere è che è un mondo composito, nel senso che già nel sunnismo abbiamo quattro scuole giuridiche di riferimento per la grande comunità sunnita, che ha prodotto delle sottoscuole che sono assolutamente importanti quanto le scuole di derivazione. Quindi ci sono delle sottobranche, ci sono degli aspetti fondamentalisti, cioè delle scuole fondamentaliste, ma ci sono anche delle scuole liberali, ci sono delle scuole contemporanee, liberali nel senso, io lo traduco nel senso occidentale della parola, ma comunque attente all'evoluzione sociale della persona. Queste ci sono, che hanno prodotto poi anche dei codici o delle leggi molto innovative in un paese per esempio come il Marocco, che è della scuola giuridica malichita, che è una delle più avanzate oggi nel mondo islamico, anche per noi stesse donne musulmane che apparteniamo ad altre scuole giuridiche, e ci richiama uno sforzo, perché se si è arrivato con una lettura corretta contemporanea di rispetto delle persone e togliere le donne da questo grande paradosso patriarcale e paradosso maschile, ma incominciare a dare loro lo spazio di persona e non più solo di fedeli sottomesse.
E nella Chiesa Cattolica la vita monastica, l'approfondimento teologico, la voce che deriva da queste esperienze viene ascoltata, suor Cristina Dobner.
Me lo auguro, me lo auguro, però se non ci ascoltano, preghiamo noi, ma periscono anche loro. Quindi c'è un aiuto reciproco, anche perché ormai la donna è uscita da alcuni recinti, per cui la nostra posizione, diciamo, teologica, teologale di vita, ha senso. E noi sappiamo darglielo. E non è soltanto un invito, bravi ragazzi, preghiamo, indubbiamente, ma dai le ragioni del perché della preghiera, di come preghi, di quali sono le differenze tra i diversi monasteri, questo è importante.
Molto spesso il tema della donna nella Chiesa è ridotto a un piano istituzionale, di presenza istituzionale. È un tema di grande attualità. L'impressione è che non ci si possa fermare, si debba andare avanti. È un'impressione corretta?
Io penso che sia un'impressione corretta, ma mi domando quali saranno le prospettive. Allora, si rivolge ad una monaca, quindi la monaca oggi è ascoltata, perché io vengo chiamata a diversi congressi di donne, di teologhe, ho partecipato, e quindi non siamo più le recluse, ma viviamo una vita contemplativa, che è una cosa diversa, non apostolica. E quindi la nostra voce è ascoltata. La mia relazione al congresso in Vaticano è stata ascoltata quanto quella delle altre teologhe, che ne so, che insegnano in università, che fanno parte dell'Ordo Virginum, che avevamo Marcella, quella che vive ad Haiti nella Baraccopoli, cioè tutte queste esperienze estremamente diverse. Tra queste c'è anche quella monastica.
Suor Cristina, poco fa lei ha accennato al recinto. Qual è il recinto? Chi lo ha costruito? E soprattutto come se ne è usciti?
Il recinto era prima di tutto il recinto maschilista, perché voi pensate al harem, quindi e anche nel Medioevo la donna era costretta a casa, a stare dentro in casa, e fino a quando è arrivato alla fine dell'Ottocento, quando le donne hanno guadagnato l'università e hanno avuto una loro preparazione. Oggi il dottorato in teologia una donna lo può ricevere, segue tutti i corsi, insegnano. Quante donne insegnano teologia? Quindi la sensibilità femminile ha fatto riflettere e costringe sempre ad avere delle commissioni ormai miste in cui donne e uomini lavorano insieme, perché l'intelligenza è di tutti e due.
Senza addentrarci nella questione del sacerdozio femminile, che è una questione dogmatica e teologica, come allora valorizzare la sensibilità femminile, la sua visione, insomma, la sua esperienza personale? Papa Francesco sostiene che ci sia bisogno di più donne ai vertici della Chiesa.
Arriveranno, per esempio, anche in seminario, ci sono molte donne che collaborano. Ormai è normale, direi, dipende dalla competenza. E allora niente si improvvisa, eh? Bisogna essere preparate. Non basta essere donne, ma ci vuole una preparazione adeguata.
Ci sono freni, resistenze all'interno della Chiesa Cattolica?
In alcune persone, in alcuni preti, in alcuni laici, in alcuni maschi, sì. Non in tutti. Io vedo che c'è un'apertura, perché io collaboro e vengo accolta tranquillamente. La mia esperienza è positiva in questo senso.
E nella realtà ebraica, la donna in che modo viene percepita e accettata, se viene accettata, nelle scuole religiose e nella società? Miriam Camerini.
Ci sono da sempre tradizionalmente scuole per maschi, di solito giovani, peraltro è una scuola che si fa in un'età universitaria, diciamo, che si chiama tradizionalmente yeshiva o plurale yeshivot, e questa è un'accademia rabbinica, un'accademia talmudica, da sempre, da 2000 anni, dedicata soltanto agli uomini, appunto giovani, e li forma a diventare rabbini. Essere rabbino negli anni, nei secoli, nei millenni ha significato cose diverse. Originariamente l'idea di un rabbino è quella di essere un maestro, rav, rabbi, anche come è usato appunto nei testi rabbinici, nella Mishnah, nel Talmud, nei Vangeli, significa prima di tutto maestro, quindi il rabbino è una guida spirituale, una persona che deve essere in grado di fornire un insegnamento, una guida, un esempio, e di rispondere appunto a domande molto spesso di carattere anche proprio pratico, normativo. L'ebraismo è costellato di precetti, ne conta 613 convenzionalmente, e il rabbino è prima di tutto quello a cui ci si rivolge per sapere che cosa si può fare e non fare di sabato, che cosa si può mangiare e non mangiare per seguire le norme alimentari della Kasherut. Nel secondo dopoguerra sono iniziate a esistere anche scuole che formano le donne al rabbinato. Questo è iniziato prima di tutto nel movimento riformato, quindi nel mondo dell'ebraismo non ortodosso, in quell'ebraismo della riforma che è nato nella seconda metà dell'Ottocento in Germania e poi si è sviluppato in Nord America, negli Stati Uniti, e la prima rabbina donna del mondo riformato risale la sua ordinazione al 1972. Ha seguito il mondo dell'ebraismo conservative, che è una via di mezzo tra il mondo riformato e quello ortodosso. Nell'ebraismo ortodosso invece, appunto, questo è un fenomeno molto recente, la prima scuola che a New York e che è solo per donne ha aperto una dozzina d'anni fa, intorno al 2010, e si chiama Maharat. Ha scelto di utilizzare questo termine proprio per non entrare in conflitto con l'ortodossia ebraica americana, quindi le donne che concludono un percorso di studi lì hanno una formazione uguale a quella di un rabbino uomo, tra virgolette, ma non si fregiano del titolo di Rav o Rabbi, e si chiamano Maharat, che è una sigla formata da delle parole in ebraico che grosso modo significano maestra, spirituale, insegnante. Quindi la formazione è la stessa, ma evitano di usare il titolo per mantenere un compromesso, diciamo, pacifico.
Dunque, negli ultimi decenni troviamo un mondo liberale che accetta un ruolo importante per le donne, e poi il mondo ortodosso, dove la lettura di questo ruolo sembra diversa. Come si fa a scardinare, se si può scardinare, la resistenza del mondo ebraico ortodosso nei confronti del rabbinato femminile?
La scuola che frequento io, che si chiama Bet Midrash Harel, come dicevo, una scuola che ha aperto i battenti nel 2016, quindi appunto recentissima, è stata fondata da un rabbino americano che vive in Israele da molti anni, che si chiama Herzl Hefter, di famiglia polacca, cresciuto a New York, però di formazione di quello che è il grande ebraismo lituano, cosiddetto, che vuol dire un ebraismo molto legato allo studio dei testi, molto rigoroso, ortodosso ma moderno, quindi è un termine che va spiegato questo, perché spesso quando appunto una persona non super esperta sente il termine ortodosso immagina i Haredim, quelli di Shtissel, diciamo, quelli di Mea Shearim con la barba, i riccioli. Stiamo parlando di un ebraismo ortodosso moderno, presente soprattutto in Israele e in Nord America, e il modo in cui si scardina questo è semplicemente facendolo, cioè ciò che il rabbino Herzl Hefter e altre persone simili a lui hanno stabilito è che tutto ciò che non è proibito è permesso. L'ebraismo appunto ha molti divieti, ma tutto ciò che non è vietato si può fare, e non è scritto da nessuna parte che una donna non possa essere rabbino, semplicemente non lo è mai stata, così come non è stata primario ospedaliero o presidente degli Stati Uniti o qualunque altro mestiere che per secoli a nessuna donna sarebbe venuto in mente di svolgere. E quindi ovviamente questo va al pari passo con l'emancipazione delle donne negli ultimi 150 anni, è successo anche questo. Si scardina appunto facendolo, cioè se una comunità decide di accettare la leadership di una donna, non avendo un'autorità centrale come potrebbe essere un papa per il mondo cattolico, il fatto che una comunità formi e eventualmente poi riconosca come propria guida donne rabbino basta per dire che si può fare.
Se guardiamo Hildegard von Bingen, Chiara, e risaliamo nella storia Teresa di Gesù, hanno dato tutta una svolta tipica alla Chiesa. Parlo per esempio per la riforma teresiana. Teresa ha dato un'altra impronta a quella che era l'antica regola carmelitana e alla vita delle monache carmelitane con la sua riforma. Edith Stein invece ha avuto un altro ruolo, oltre ad essere patrona d'Europa adesso. È una testimone della verità in un momento di demenza e di menzogna nazista. Questo l'ha scontato con la sua vita. Non solo, ma ha dato anche un apporto intellettuale, fenomenologico da una parte e teologico dall'altra.
Credo che da un lato ci voglia pazienza, semplicemente accettare che la storia faccia il suo corso, e lo sta facendo, appunto, se pensiamo a diritti enormi come il diritto di voto, eccetera. Questo sta già avvenendo e le religioni non sono un mondo a parte, sono semplicemente un'emanazione di quelle culture nelle quali vivono, quindi rendersi conto di questo è fondamentale. Ovviamente ci sono strutture all'interno delle religioni, e ognuna in questo caso ha le sue, che blindano e bloccano la situazione.
Il dibattito è forte, è quotidiano, è sentito, ci sono delle scuole di pensiero, addirittura ci sono delle correnti di pensiero, oltre che delle scuole, delle correnti di pensiero che si incontrano e ogni corrente cerca, femminile, cerca di risolvere la questione, il rapporto fra uomo e donna nell'Islam costantemente, quotidianamente, a tutti i livelli, a livello delle televisioni, a livello della stampa, a livello delle università, a livello, delle scuole, a livello sociale, a livello familiare, se ne parla, se ne dibatte, se ne stradibatte quotidianamente, costantemente.